Allora, vogliamo subito ringraziare il Don Cesare Silva. È uno che scrive sempre sull'Informatore. Lo leggete l'Informatore?
Sì, sempre io. Sempre.
A volte firmo, a volte no. Scherzo.
No.
Con pseudonimi.
Va bene, non c'è bisogno di presentarlo perché lo conosciamo già fin troppo.
Fin troppo, sì.
Fino nel fondo uno. Beh, a te la parola.
Bene. Vi ringrazio perché nonostante vi conoscete troppo siete venuti ad ascoltarmi, che vuol dire che avete molto coraggio. Ringrazio i padri, in particolare Ringo, che mi ha invitato a parlare di un tema del vostro ciclo molto interessante, che un po' si inserisce un po' negli studi che ho fatto, cioè la storia, e il bene e il male nella storia, nella vicenda degli uomini. E beh, è un tema molto complesso, molto singolare, perché se guardiamo alla storia, guardiamo al passato, guardiamo anche al presente, ecco, ci facciamo tante domande sul bene e il male. Ecco, senza lasciarci prendere dal pessimismo di Leopardi, che diceva che la storia è quella guerra dei vili contro i generosi, e cioè la storia è in una connotazione negativa, ma forse molto realistica. Per noi che siamo credenti, la storia non è una semplice commistione di bene e di male, quasi che il bene e il male siano due elementi che si controbattono nella compagine e nella storia, nel tempo. Questa è una visione che avevano gli eretici del Medioevo, cioè che gira ancora molto oggi, un po' manichea, il bene e male, come se bene e male fossero due elementi, due enti uguali e contrari, e insomma, la predominanza dell'uno e dell'altro porta il bene e il male. Questa è una visione che noi cristiani rifiutiamo noi cristiani anche l'idea che la storia avvenga così, in maniera casuale, che ci sia una necessità interna nelle cose, oppure che siano le situazioni, i fattori esterni, i fattori che compongono la realtà della storia a fare la storia, in base un po' alle due grandi correnti, l'idealismo o il materialismo. Per noi cristiani la storia ha un inizio e un fine, ha una fine, un fine, e questo fine è Dio, è l'inizio e la fine. Gli antichi, i greci e anche prima di essi pensavano, anche nella cultura classica, che la storia fosse, ecco, un ciclo che inizia, finisce, poi ritorna. Avevano questa visione come di un ritorno continuo, eterno, un progredire continuo, un po' come i cicli della vita, i cicli delle stagioni, e questo ciclo non avesse mai fine, se non alla consumazione di tutte le cose. Invece per i cristiani la storia ha un inizio e un fine, e questo fine è Dio. Vuol dire che la realtà, la vita degli uomini, dell'umanità, non è affidata a un caso, a un destino più o meno immanente, ma è segnato da un filo che noi chiamiamo la provvidenza, cioè da un disegno di Dio, che agisce in maniera misteriosa, in maniera incomprensibile, talvolta in maniera per noi contorta. Ecco, ma Dio è presente nella storia degli uomini. Non diciamo che il regno di Dio è presente nella storia, è già presente. Allora, se è già presente in qualche modo nella nostra realtà di oggi, allora, ecco, vuol dire, ecco, che c'è un filo conduttore, E questo filo conduttore avrà un termine, avrà una fine, avrà un fine, ha un fine, che è Dio stesso, che è poi l'inizio della storia dell'umanità. Allora, questa percezione e questa convinzione che noi credenti abbiamo, che la storia ha una fine, un fine, che è Dio, allora ci porta ad avere una visione della realtà segnata da questo. Ecco, per noi, ecco, non c'è il bene e il male che si fronteggiano, non c'è un destino, non c'è un caso, ecco, c'è un disegno di Dio che, nonostante la libertà dell'uomo, nonostante il male, il peccato, ecco, è presente, opera, agisce per un fine che è un fine di bene, perché Dio non può fare diversamente. Ecco, la libertà dell'uomo, il peccato, ecco, sono elementi che, ecco, giocano dentro questo filo della storia che è mosso dalla provvidenza. Quando andavamo a scuola e ci facevano leggere in maniera obbligata i Promessi Sposi, sicché di solito li si odia, ecco, ma se non, ci dicevano nei commenti, ecco, questa visione, no? Pensate alla storia dei Promessi Sposi, che tutti conosciamo. È una storia complicata di ingiustizia, di miseria, di male, la peste, le prevaricazioni, eccetera. Però in questo disegno, ecco, agisce, ecco, la mano di Dio. Agisce anche attraverso personaggi positivi, altri negativi. Ecco, siamo in casa dei Cappuccini, nominiamo Fra Cristoforo, ma anche se non fossimo in casa dei Frati, cioè, la provvidenza agisce in maniera misteriosa. E poi alla fine la conclusione, ecco qual è, il sugo della storia di Manzoni. Ecco che poi alla fine, ecco, il Signore governa tutte le cose, nonostante, ecco, la libertà, nonostante il male, il peccato, il male che è nell'uomo e che è fuori dall'uomo. Ecco, nonostante questo, Dio agisce. Questa è la nostra convinzione come credenti. E adesso faccio qualche considerazione più di carattere da storico, diciamo, leggiamo un po' la storia, però vorrei che, ecco, poi io non sarò tanto lungo, e vorrei poi che magari ci confrontasse anche con voi. Ecco, dicevamo all'inizio, la storia per noi ha un inizio e una fine. Noi non rifiutiamo alcuni, che accennavo prima, alcune idee. Ecco, un'idea accennavo prima, l'idea del bene e del male come due entità uguali. Noi spesso abbiamo, anche per semplificare forse, per semplificare e anche per rendere tutto più facile da comprendere, si usa semplificare le cose. E la semplificazione è sempre una semplificazione che agisce in maniera polarizzata, cioè il bene e il male, o il bianco e il nero, ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Ecco, la lettura della storia che spesso facciamo è una lettura polarizzata. C'è più facile pensare che ci sono i buoni e ci sono i cattivi, perché Leopardi parlava dei vili e dei generosi. È vero, nella storia noi vediamo il bene rappresentato da uomini che lavorano per un bene, per il bene, e invece abbiamo il male, che è rappresentato da uomini che agiscono per il male. Agiscono non semplicemente per il male in quanto male, come nell'accezione che spesso noi abbiamo, ma nell'accezione più profonda, cioè che il male è assenza di bene, quindi è dissoluzione. Provate a pensare, il male a che cosa porta? Il male non costruisce, il male distrugge. Il male, il peccato, se diamo una connotazione morale, non porta a costruire qualcosa, è effimero. Se noi facciamo questa osservazione guardando la storia, ci rendiamo conto che è così. La guerra, chi è che fa le guerre? Le guerre le fa chi ha l'interesse economico per fare le guerre, non è che si fanno le guerre, ci sono tanti ideali, però dietro ci sono soprattutto i soldi che muovono tutto, soprattutto le guerre. La guerra è l'esempio della dissoluzione, della dispersione, che porta a che cosa? Sì, qualcuno si arricchisce nella guerra, certamente, però a che costo? A un costo infinitamente superiore. La guerra, oppure il male, il litigio, la litigiosità, la volontà di spaccare le cose, di romperle, no? Magari nei gruppi, nelle famiglie. A che cosa porta? Porta alla dissoluzione. Il male dissolve e il male non ha un senso. Il male non ha un fine vero, se non un antifine. Cioè la negazione del fare, del costruire, è proprio il nulla. Quindi nella storia noi vediamo il male che porta a consumare, a distruggere, a cancellare. Il male è negazione, è assenza di bene. Dove non c'è il bene non c'è niente, c'è il vuoto. È un vuoto drammatico, terribile. Ebbene, il bene e il male, ecco, si fronteggiano, ecco, nella storia. C'è chi lavora per il bene, c'è chi lavora per il male. Cioè c'è chi ha in mente un obiettivo che parte dal proprio dovere. Non vorrei essere tanto manzoniano, ma in fondo è così. Il bene, ecco, di per sé tende ad essere, diceva anche San Tommaso, diffusivo di se stesso, si espande il bene. Il bene fa il bene tende a portare negli altri quello che ha, no, diffonde se stesso il bene. Una persona che è nella logica del bene è una persona che vuole il benessere degli altri, che aiuta a costruire il benessere degli altri a partire dal proprio dovere. Così come una persona che è orientata al male porta al malessere degli altri, porta al male degli altri, ed è una forza altrettanto espansiva, no? Chi è cattivo vuol fare il male agli altri, no? La cattiveria esce, così come la bontà, il bene, esce, si manifesta. E questa battaglia, questa presenza di bene e di male, ecco, costituisce nel teatro, usiamo questa espressione visto che siamo in un teatro, nel teatro della storia costituisce gli attori, chi è il bene, chi fa il bene, chi fa il male. Però sbaglieremmo noi a considerare tutto bianco, tutto nero, dicevo all'inizio, cioè sbaglieremmo a considerare il bene e il male, cioè tu o bianco o nero, ma in realtà non è così. Non c'è soltanto chi fa il bene, forse non c'è soltanto chi fa il male. I buoni e i cattivi nella storia si fa fatica a leggerli, per noi è facile. Ci sono i buoni, ci sono i cattivi. Da bambino mi ricordo, ecco, un gioco abbiamo giocato tanto, preso dei miei nonni con i miei amici, c'erano il Playmobil, c'erano quelli del nord e quelli del sud, no? Dell'America, il tempo della successione, no? Americana. Allora c'erano le due bandiere e lì mi dava l'impressione quasi di due cose uguali. Poi non sapevo la storia degli schiavisti, di schiavi, ma cosa ne sapevo io da bambino. Mi sembrava quasi un gioco, per dire, Ecco, bene e male, i cattivi e i buoni, è facile individuare, non sempre. Anzi, molto spesso la storia ci dice che chi è buono, che mettiamo nella categoria dei buoni, poi non ha sempre fatto il bene. E chi è nella categoria del male, poi non sempre ha fatto soltanto il male. Un po' perché provvidenzialmente, ecco, anche il male è costretto a fare il bene. Ma forse anche perché non esiste il bianco e il nero, esiste forse il grigio. C'è una dimensione, una parte di noi che è grigia. E questo non è indifferentismo morale. Questo non vuol dire che il bene e il male sono uguali, valgono ugualmente, no, per carità. Vuol dire però che non dobbiamo pensare a agire con questa categoria il bene e il male, il bianco e il nero. Non è così che funziona. La storia è più complessa. Dicevamo prima le guerre, ma le prodezze di una parte e dell'altra, dei buoni rispetto ai cattivi. A volte i buoni hanno fatto impallidire i cattivi per cattiveria, non vuol dire niente, per crudeltà. Ma poi tutta sta differenza, ma c'è davvero. Questo per dire, e perché c'è questo? Ma perché nell'uomo c'è il male, c'è il peccato. E anche San Paolo, ricordate, c'è un brano, dice, ma io voglio fare il bene, poi faccio il male, in me c'è... No, San Paolo esce con questa espressione, non sono un biblista, ma da parroco di campagna, e dice, ma come dire, il bene e il male si fronteggiano anche nella nostra vita. Il bene e il male fanno parte della nostra vita, coesistono. Possiamo avere la giusta opzione fondamentale, come dicono i moralisti, però poi tutti commettiamo i peccati. Chi può dire di essere senza peccato? Chi può dire che il male non alberga? Chi può avere l'intenzione perfetta, retta, sempre? Ecco, il male fa parte della storia di ciascun uomo. La debolezza è normale, siamo uomini, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno della redenzione se l'uomo non avesse il peccato. Ecco, questo peccato, questo male che è in noi, che è il peccato originale, ecco, è una chiave di lettura della storia teologica, che però aiuta a comprendere la storia, il peccato originale. Non esiste l'uomo buono, per definizione. Non esiste, è un'invenzione illuministica che avevano preso, forse involontariamente, già molto prima, da secoli e secoli prima. Ecco, Sant'Agostino combatte contro quelli che credevano che l'uomo non avesse il peccato, che l'uomo potesse aspirare al bene senza la grazia di Dio. È un'illusione questa. È una menzogna, non esiste l'uomo buono, perché l'umanità è ferita dal peccato originale, e che non vuol dire che l'umanità è cattiva, ma nell'umanità buona, ecco, c'è la ferita del peccato originale. E la storia dei nostri progenitori, quell'episodio che occupa qualche versetto all'inizio della Bibbia, in fondo è la cifra, cioè un po'... è il modello per tutto il resto del libro della Bibbia, anche per i nostri libri, il nostro libro della vita. Il peccato originale, il peccato in noi, ecco, rende la presenza del bene e del male, ecco, evidente in questo scontrarsi nella nostra vita e nella storia. Ecco, se noi non leggiamo la storia attraverso questa idea del bene e del male, del peccato originale, ecco, abbiamo una visione distorta della storia. Io penso che la visione cristiana della storia sia la visione poi più corretta, nel senso più reale, più concreta, perché sveste l'uomo di preconcetti ideologici, l'uomo è buono, no, il primitivo, il selvaggio, il buon selvaggio, sveste da queste idee e legge la natura dell'uomo nella sua concretezza, nella sua realtà. E questa dimensione, questa lettura naturale, no? Concreta, terrena, della realtà dell'uomo, data dal peccato originale, però orizzontale, controbilanciata dalla prospettiva della redenzione. Per cui l'umanità, nonostante il peccato, nonostante il male, non è cattiva, perché il Signore l'ha redenta, perché il Signore crede, ha creduto che l'umanità meritasse di essere redenta nonostante tutto. E allora la redenzione diventa l'altra categoria per leggere la storia per noi credenti. Ecco, non è soltanto il peccato, ma è la redenzione. Non è soltanto il male, ma anche il bene, è la grazia, è l'intervento di Dio che opera nella storia. E in questa contrapposizione, ecco, tra bene e male, il male non è uguale al bene. E quando anche sembra che il male sia, il Vangelo di Domenica, predominante rispetto al bene, e tuttavia il bene è Dio, è la grazia di Dio che è più forte del male. La grazia di Dio è la redenzione. L'obiettivo di Dio è la redenzione degli uomini, non lasciarli nel loro peccato, ma redimerli. E questa prospettiva è straordinaria. Allora, la storia, ecco, è pensata da Dio come una storia di redenzione dell'umanità, non semplicemente una storia di bene e male che si fronteggiano, ma di redenzione. Questa è una categoria molto bella che noi credenti dovremmo riscoprire. Nonostante il male prevalga, almeno questa è l'impressione che tutti abbiamo, nonostante il male prevalga, apparentemente, però noi pensiamo che c'è una storia di redenzione e che l'umanità non è così malvagia. Non so se avete presente un episodio dei film di Don Camillo, e allora si sono picchiati il figlio di Peppone, il figlio di, il padrone, un padrone, un proprietario terriero di Brescello. E allora si picchiano e, insomma, Don Camillo davanti al crocifisso dice: ma che gente sono, si sono dei barbari, si picchiano, i padri si odiano, i figli si odiano, si picchiano. E il Signore lo rimprovera, dice: ma Don Camillo, ma se fosse così, allora perché mi sono fatto mettere in croce? Cioè, se la storia degli uomini fosse soltanto male e quindi è inutile, allora perché il Signore si è fatto mettere in croce se la redenzione è inutile, se l'umanità è altro non è che male? E questa è una visione molto cristiana. Ecco perché, ecco, dalla croce di Cristo c'è la salvezza, c'è la redenzione dell'umanità. E questa redenzione illumina un po' uno spiraglio in una prospettiva che è buia, che è nera, come la notte. Certamente, ecco, chi studia la storia si rende conto, ecco, del male che è presente nella storia degli uomini. È impressionante il male, la crudeltà, non soltanto la storia del passato, ma anche la storia del presente. C'è poco da essere allegri vedendo la storia, il presente. Quanta ingiustizia c'è, tantissima, ma anche oggi, non soltanto ieri. Quando si leggono i libri di storia, si racconta, ma non so io, gli assassini, gli ammazzamenti, le stragi. Oggi un ometto, il mio paese, mi racconta un po' quel che legge. Sono fuori dalla chiesa. Mi ha detto: sa, ho letto il libro su Carlo Magno, ma che bel tipo. Sto qui, ha fatto la guerra 30 anni e ha ammazzato 5.000 sassoni, che sono tedeschi tipo. E ha ammazzato 5.000 sassoni perché volevano convertirsi, bel roba. E poi vicino c'era un altro ometto. E ha detto: beh, perché adesso fanno diversamente, no? anche adesso succede anche di peggio. Cioè la storia è fatta di questo, di queste crudeltà, però anche oggi la storia, cioè, che mondo è quello che viviamo adesso? È un mondo bello, no? Io non ci vedo tanto bene in giro, vedo tanto male nascosto. Penso all'orrore dell'aborto, ritenuto una cosa naturale, gioendo perché si arriva a abortire al 9° mese, per dire. Oppure la persecuzione, la guerra, cioè la guerra in Siria non frega niente a nessuno, perché probabilmente chi comanda il mondo preferisce che non si dica niente, l'hanno provocata anche loro, per cui non se ne parla. Ma, parliamo, cioè per dire, le violenze, l'oppressione dei poveri, cioè, non c'è da stare allegri. Ma non c'è da stare allegri perché la storia in fondo si ripete, si ripete. Sempre legato a questo mito illuministico del buon selvaggio, c'è anche il mito del progresso. C'è il mito che l'umanità sia verso delle sorti progressive di miglioramento, di sviluppo. E a me viene in mente, cito ancora Guareschi, una frase di Guareschi molto bella. Guareschi si definiva un reazionario, uno antiprogressista, e diceva, ma bella roba il progresso, perché se il progresso è inventare una medicina che salva 1000 malati, è lo stesso progresso che inventa un'arma che in un secondo ammazza 100.000 sani. Quindi questo progresso dov'è? Sì, ci sarà la penicillina, però c'è anche la bomba atomica. Cioè, voglio dire, dov'è il progresso? Dov'è la guerra più mostruosa? È l'ultima guerra mondiale. Non si era inimmaginabile ammazzare in un colpo 100.000 persone. Ma è mai successo nella guerra prima? Dato le guerre, no? Cioè, quindi voglio dire, i genocidi che vediamo nelle guerre, in tutte le guerre sono genocidi, inutile raccontare balle. Non esistono guerre buone, belle, tutte balle, credo io. Tutte balle. Però comunque le guerre sono, perché non esistono, mettemi a raccontare, comunque, ecco, insomma, voglio dire, dove c'è il progresso? Qual è il progresso? Sì, c'è un convincimento dei diritti dell'uomo. Sì, sì, ci sarà, meno male che c'è. Però citavo il caso di prima, l'uomo quando è uomo? Quando è nella pancia della mamma non è uomo? 50 anni fa, 60 anni fa si diceva che uno che era ebreo non era uomo. 100 anni fa i negri non erano uomini. O sbaglio? E quindi allora facciamoci delle domande. Cioè, ecco, io questa idea penso che sia sbagliata. Certo, nella storia c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento. I cambiamenti non sono negativi, a prescindere, ma non sono neanche positivi, a prescindere. E se è vero che c'è per tanti aspetti un progresso che porta a un benessere, è vero, ma cosa costa questo benessere? Quanto costa questo benessere? Noi per avere i cellulari, adesso non voglio fare la predica terzomondialista, però per i nostri cellulari cosa costano? Costano la schiavitù dei bambini, o no? Cioè non è che costa niente questo. Il progresso c'è per noi che siamo da questa parte del mondo, ma perché dall'altra parte del mondo dov'è il progresso? Anzi, il progresso è a costo di sfruttamento. Il progresso nasce dallo sfruttamento, nasce dall'oppressione, no? Questo non vuol dire che il progresso sia sbagliato, per l'amor del cielo. Questo non vuol dire che il progresso sia male, però c'è un progresso sostenibile e uno no. Quello che poi dice il Papa, non è che il Papa dice cose diverse da quello che dico io. Poi del Papa i mass media riportano quello che vogliono, ma se riportassero tutto quello che dice il Papa, forse sarebbe ne avremmo un grande beneficio tutti, meno su queste cose. Attenzione. Ecco, quindi io non credo, penso che non sia una visione. Perché? Perché l'uomo è sempre se stesso. L'uomo è sempre uguale, perché l'umanità è fatta così, perché nell'umanità c'è il bene, c'è il male, c'è il peccato. Peccato che è il peccato originale che porta l'uomo naturalmente a opprimere l'altro, a fondare il proprio benessere sull'altro. Beh, è così, fa parte della storia degli uomini. Non c'è delle sorti progressive. Altrimenti abbiamo l'illusione, ecco, di fare come di immaginare una futura umanità che non esiste, e di fare come, non so, come Stalin, che per fare la futura umanità ha fatto fuori milioni e milioni di persone, perché la futura umanità, allora, non so, ha fatto fuori 8 milioni di ucraini di morti di fame. Questo qui è il progresso, questa è la futura umanità da costruire. E questa è un'altra visione. E questa mi dà la convinzione, parlo così come parroco di campagna, che a volte corre il rischio di pensare, che non è sempre un grande bene pensare, meglio, non è mai visto bene pensare, cioè fa bene pensare, ma non porta tanti vantaggi pensare. E penso anche, per esempio, a come poi la storia abbia una dinamica anche ciclica. C'era una battuta che la storia è una grande maestra di vita, mi pare che lo diceva Cicerone, ma che ha pochi discepoli, anzi nessun discepolo, perché tutti studiano la storia, la riconoscono maestra, però poi si ricasca sempre. In fondo è vero, perché io credo che ci siano e siano evidenti corsi e ricorsi storici. Non voglio essere vichiano. Giovan Battista Vico era un pensatore, un filosofo del Settecento napoletano, che aveva teorizzato questa visione della storia. Cioè la storia è ciclica, cioè le situazioni si ripetono. E qui io non sono così dogmatico, anche perché non vorrei cadere un'eresia, un peccato contro la provvidenza, credere questo, anche se Vico credeva molto nella provvidenza, un po' a modo suo comunque. Però è vero, cioè la storia ha delle costanti che si ripetono in circostanze che poi cambiano. Per cui molte situazioni che noi stiamo vivendo, l'umanità le ha già vissute, e si ripetono, si ripresentano. L'esempio più facile che tutti spesso ripetono è quando si dice, ecco, siamo in una fase da fine impero. Ecco, ricordate l'impero romano. L'impero romano si è dissolto, si è autodissolto. Poi ci hanno pensato i barbari a dissolvere, a completare la dissoluzione, ma era già dissolto da tempo. E questo stato, questa impressione da fine impero, a volte l'abbiamo anche noi, perché ci sembra che tutto, ecco, sia destinato ai valori, le tradizioni, siano destinate a, come dire, a sciogliersi, a disciogliersi. E a volte, ecco, facciamo il paragone, il nostro è una fine impero. Però se andiamo a leggere, ecco, quello che pensano per ciclicamente, poi è la stessa cosa. Io ricordavo da un liceo, ecco, Catone il censore, Cicerone, Elmos Maiorum, e i vecchi facevano così, adesso questi qui fanno... L'ha sempre menata questa storia. se si leggono le relazioni che i parroci scrivevano ai vescovi raccontando le loro parrocchie, sembrava la fine del mondo, prossima. Ed era 100 anni fa, quando tutti andavano in chiesa, quando in 50 su 7.000 non si confessavano a Pasqua, ma sembrava la fine del mondo. Sembrava la fine del mondo. E perché questo? Perché forse tutti abbiamo un po' questa percezione della fine del mondo nella nostra vita. Cioè ci sembra che tutto venga travolto. Questo lo dico non per dichiarare, come dire, prive di senso le lamentele che noi diamo del mondo, per carità. Non dico che non siamo in una crisi di valore, anzi, però situazioni simili ci sono già state. A volte le nostre situazioni, che a noi sembrano appunto da fine dei tempi, poi ci sono state anche peggiori. Dove ero parroco prima, a Breme, ricordo di aver raccontato, ho letto, la visita pastorale del 1460. Nella visita pastorale del 1460, che bei tempi di cristianità, tempi di splendore, Breme c'era l'abbazia e compagnia, c'è il prevosto con i 5 canonici, eccetera. Ecco, nel 1460 il vescovo va davanti alla chiesa e dice: è una bella chiesa, grande, 3 navate, però non ci sono le porte, non ci sono più le porte, per cui van dentro il maiale, le galline, eccetera. Poi in fondo alla chiesa, a un certo punto, c'è un deposito di legname. Quindi questi altari, davanti all'altare c'è il legname. Prete sì, va a dire la messa, però è un po' mosso così. Poi parla del battistero, dice, era uno dei più belli, però è marcio, perché c'è il buco nel tetto, e piove dentro, è in basso, e quindi è un putridario. Poi arriva il parroco, questo lo dicevo per consolatevi, che è vecchissimo ed è tutto trasandato. Allora il vicario gli dice, guarda, vai a comporti, poi vieni. Capite? Quindi, voglio dire, 1460 a Breme era la situazione della fine del mondo. Poi adesso la chiesa è un po' meglio, almeno c'ha le porte. Capite? Quindi, voglio dire, noi quello che vediamo a volte, poi la storia ce lo ridice nei tempi passati. I tempi di San Francesco d'Assisi per la chiesa non erano tempi tanto allegri. Era un po' una commedia anche allora, e c'era tanta corruzione anche nella Chiesa. E non tutti i papi devono essere per forza santi, a volte alcuni papi non santi hanno fatto magari meglio di altri papi, perché il papa è anche governo. Ma quanto il marcio che c'è oggi c'è sempre stato, forse sicuramente. Però nello sfacelo, che sembra che ci sia sempre stato, perché io leggo le vite dei santi di 15 secoli e bene o male ci sono delle cose che si ripetono. Però proprio in questo sfacelo, ecco, il Signore suscita delle figure che salvano la situazione. Ecco, San Francesco, il Papa che sogna di notte, sto frate che tiene, ricordate il dipinto di Giotto d'Assisi, che tiene la chiesa con la spalla, sta cadendo tutto. Allora arriva sto frate, un po' strano nel senso fuori dal comune, nuovo. Ecco, il Papa capisce che il Signore lo manda a riparare la chiesa con strumenti assolutamente inadeguati, perché era un frate con poco seguito. Cos'è stato il francescanesimo per la storia della Chiesa? È stata una rivoluzione, è stata una trasformazione che ha trasformato la Chiesa dall'interno, come portando il Vangelo, rinnovando, riportando la linfa del Vangelo su tutti i rami, anche quelli che erano più consumati, erano più marci, con la semplicità del Vangelo così com'è, senza glosse, senza aggiungere né togliere niente, senza commentare nulla. Ecco un esempio della storia. Ecco, in una situazione di male, ecco, il Signore agisce mandando un San Francesco. Nel male, ecco, ci sono dei germi di bene che straordinariamente fioriscono. Ma questa in fondo è la logica della croce, perché il luogo dal quale Cristo è la croce. San Paolo dice: scandalo per i greci, per i giudei, stoltezza per i pagani. È demenziale questa logica, però è la logica che ha salvato l'uomo, è la logica che ha scelto Dio, è la croce. Il sangue dei martiri è semi di nuovi cristiani, ma com'è possibile? Il martirio è il fallimento, dal nostro punto di vista umano, il martirio è il fallimento. E però è dal sangue dei martiri che nascono nuovi cristiani, non dai trionfi umani, ma dalle sconfitte. Ecco, la Chiesa celebra, ecco, questi... Per esempio mi viene in mente Sant'Ambrogio che celebra Sant'Agnese, questa bambina di 12 anni che è andata davanti al chiesa e dice: no, tu fai quel che vuoi, tanto io non rinnego Cristo, punto, fa quel che vuoi. È stata ammazzata, no? Dice, il ferro non riesce a tenere in catene una bambina. Questa bambina ha vinto l'impero, perché la sua fede ha vinto. I martiri, bisogna anche non soltanto cristiano, l'idea, ecco, le idee rimangono comunque e sono l'esempio della vittoria dell'idea buona, dell'idea giusta sul fatto, sulla concretezza malvagia. Ecco, quindi la storia, ecco, nella storia troviamo la storia della Chiesa, poi è proprio l'emblema di tutto questo. Ecco, mai come nella storia della Chiesa si ha la consapevolezza che aveva ragione il Cardinal Consalvi. Cardinal Consalvi era un cardinale che è andato a questionare con Napoleone, che si credeva il padrone del mondo, e va da Napoleone, e Napoleone per fare il concordato dopo la rivoluzione, eccetera. E Napoleone, che si sentiva il padrone del mondo, o lo era anche, almeno da una parte del mondo, dice: ma insomma, basta queste storie, io con un tratto di penna cancello la Chiesa, basta, non c'è più la Chiesa. E Cardinal Consalvi dice: guardi, non so come lo chiamava, Altezza, come lo chiamava, Altezza no, perché era 1,10 m, comunque non so come lo chiamava, gli dice: guardi, se non siamo riusciti noi preti, in 1800 anni a mandare a piccola Chiesa, non ci riuscirà né lei né la sua penna. È vero. La storia della Chiesa è quella storia di grandezze, ma anche di miserie. La storia della Chiesa è proprio l'esempio, ecco, di una forza sovrannaturale. Viene in mente ancora Don Camillo, domani in Russia, travestiti, no? E allora... insomma, questo giornalista prende Don Camillo per combinare un po' un agguato contro due donne e si mette nel vagone un prete, pretone, tipo me, pretone. E allora questo qua torna scompartimento e dice Don Camillo: maledetti preti, sono dappertutto, possibile, razza maledetta. E Don Camillo fa: sì, è vero, hai ragione, che se i preti sono dappertutto... vuol dire che dispongono di forze che non si è ancora riusciti a individuare e neutralizzare. E poi questo qui dice: compagno Tarocci, sei un mangiaprete quasi come me. È vero, dispongono di forze che non si è ancora riusciti a identificare e neutralizzare. E questa espressione che usa Don Camillo è un'espressione vera. Ecco, c'è qualche cosa, noi la chiamiamo la provvidenza, non è il disegno di Dio. Quindi la storia, non so quanto ho parlato, mi pare di aver stregato il tempo, vedo già l'alba, sento il gallo cantare, non so. che ho portato al Monte dei Pegni l'orologio, quindi non ce l'ho. E quante ore sono?
10, sì.
Ecco. Allora, ancora due minuti e poi lasciamo spazio alle vostre domande, per dire come in fondo, ecco, questa visione cristiana ci aiuta a leggere davvero la storia. E quindi nel pessimismo che la storia ci porta ad avere, pessimismo perché in fondo le cose non è che sono così belle come sembra. Non possiamo, non, perché la concretezza è un'altra, la visione è un'altra, la visione disincantata. Poi certo è più facile credere, no, alle sorti progressive dell'umanità, ma poi in realtà la concretezza, la storia ci dice ben altro. Ci dice che il Novecento, che è stato il secolo dell'affermazione dei diritti, della libertà, è stato il secolo che ha fatto più morti, in questa, nel quale è stato maggiormente negata la libertà. E allora, è vero o no? E allora, c'è qualcosa che non va. Però ecco, in questa visione così negativa, ecco, tuttavia, noi abbiamo una visione positiva, ottimista, che non sta nell'uomo ma che sta fuori dall'uomo, o che se sta nell'uomo è perché viene da Dio, è la grazia di Dio. Questa visione ci fa leggere la storia diversamente. Ecco perché, concludo, è proprio opportuno per noi come credenti leggere la storia con questa visione non ideologica e disincantata, perché i mezzi di comunicazione oggi, la scuola, la cultura, che è laica se non laicista, ci presentano una lettura della realtà che è semplificata, che è, come dicevo all'inizio, è polarizzata, bianco, nero, bene, male, che ci fa credere alcune cose, che ci consegna delle acquisizioni che poi non sono tali, che ci fa vedere le cose trattandoci tutti come consumatori, trattandoci tutti come dei potenziali clienti, cioè dei consumatori. Anche la storia, anche il passato e anche il presente, la cronaca come la storia, ci viene presentata in termini di, un prodotto commerciale da vendere. Cioè non è che ci vendono la storia, il passato, o che ci vendono, ma ci vendono, cioè ci danno le categorie per poterla leggere nel modo che è utile a chi ha in mano le sorti del mondo. E questo è evidente. Perché come si fa a vendere un prodotto? Impostando nelle persone il bisogno, per cui è presentando, per esempio, non so, l'acqua, bisogna dire che si è posto il bisogno, cioè è stato messo in noi consumatori l'idea che dobbiamo bere l'acqua in bottiglia, perché l'acqua è cattiva, eccetera. Poi non è così, è un bisogno che ci ha messo in testa, no? Che ci hanno messo in testa. Quindi non è tanto un semplice bisogno del consumatore, ma sono bisogni indotti, come far vedere un prodotto buono piuttosto che giusto. È un disegno, è una cosa indotta. Quindi come esiste questa logica commerciale, pubblicitaria in tutte le cose? Ormai questa logica commerciale è entrata dappertutto, nella politica. Ormai la politica è un teatro, ce l'ha sempre stato, ma adesso è un teatro. Tant'è che i politici hanno come punti di riferimento gente che studia il marketing. Sono come dei venditori, cioè non c'è tanta differenza, non faccio i nomi, rispetto a quello che vende le pentole. Poi di fatto la logica che c'è dietro è la stessa, la strategia di comunicazione è la stessa. Questo ci deve far paura, penso, chiusa parentesi. Quindi a noi ci presentano una realtà e una lettura del presente e del passato, che è una lettura finalizzata a renderci dei consumatori obbedienti, ad essere dei sudditi di un sistema nel quale che è stato costruito attorno a noi, un sistema nel quale noi dobbiamo credere quelle cose, non credere altre, eccetera. Potrei fare tantissimi esempi, ecco, di inganni che ci vengono portati, ci vengono messi, ecco, per creare una certa cosa. Io sono un po' diffidente su tante cose, sono un po', non so se devo far vedere che sono bravo, se sono, allora dico, ma il dubbio critico, il metodo critico della storia, cioè dubitare di tutto, tu dubiti di tutto, vai a ricercare le cose, è un metodo, ma lo dico così per farmi vedere bello, ma però in generale tendo a dubitare di tutto. Dubitando di tutto, non della fede per carità, prete apostata, ieri sera sono andato a sentire un prete apostata, no, non dite così, domani mattina i vostri parroci. Però, perché a volte, però questo è molto, no? La storia presente, questo per dire che il presente e il passato spesso sono falsificati, noi ne abbiamo una lettura falsificata. Una lettura polarizzata, semplificata dei fatti per seguire un copione che è stato preparato, che ci viene proposto. Ecco, direi che dobbiamo avere criticità, avere uno sguardo di fede innanzitutto, nella visione della storia, e avere uno sguardo sempre critico su tutto, sempre, sul passato ma come anche sul presente. Perché solo in questo modo noi abbiamo in mano gli strumenti che ci permettono di leggere la storia, leggere anche il presente, con uno strumento, con un armamentario che non ci fa dei consumatori passivi, proni, ma ci fa invece come degli attori, almeno nella consapevolezza, nella costruzione della nostra idea del passato e del presente. Boh.
Allora, quello che mi ha impressionato è la frase che hai detto: la storia è maestra di vita, ma ha pochi alunni. Ti faccio una domanda. La storia è sempre guidata da Dio?
No.
Stai guidando male.
No. Bisognerebbe utilizzo ancora. No, prego, finisci.
Ah, no, di quello che hai detto tu è piaciuto moltissimo dalla storia. Però diciamo anche che nella visione cristiana di credenti è giusto quello che dici tu. Cioè, è Dio che porta avanti la storia. Ma attraverso burroni, attraverso cascate, attraverso santi, attraverso... E lui no.
Sì, è vero. Dicevano un proverbio che Dio sa scrivere diritto sulle righe storte, e in fondo la storia degli uomini è quasi sempre una riga storta, cioè sono righe storte quelle che gli uomini pongono nella storia, quasi sempre. Dicevo, una visione un po' pessimista delle cose, che nasce dalla concretezza, nella quale vediamo il male anziché il bene. E un po' una lettura di questo la troviamo anche nel Vangelo. Per esempio, non so se avete mai fatto caso, nelle tentazioni, l'ultima delle tentazioni, il diavolo porta Gesù sul pinnacolo del Tempio e dice: guarda, no, dall'alto gli fa vedere la città, tutto sarà tuo se mi adori. E cioè, cosa gli ha fatto vedere? Gli ha fatto vedere il mondo. E se il mondo è nelle vuol dire, innanzitutto, il diavolo è un mentitore, ha mentito, ha avuto il coraggio di mentire anche davanti al figlio di Dio, perché il mondo non è completamente di Satana, perché Dio agisce, quindi il diavolo ha detto una menzogna, però ha detto anche qualcosa di vero. Infatti il diavolo, quando l'esorcista lo obbliga a parlare, è obbligato a dire il vero, ha detto anche il vero, ci ha detto che la realtà umana, il diavolo è presente, il demonio è presente, il male è presente, tanto che non dobbiamo stupirci se, se nella storia prevale il male. Noi vediamo prevalere il male, se vediamo che i malvagi hanno il sopravvento, perché fa parte della storia degli uomini. E se il demonio, ecco, all'ardire di dire tutto sarà tuo, tu, ti do in mano tutto, è perché forse quasi tutto l'ha in mano il demonio, cioè il diavolo. È il diavolo che muove. Il diavolo muove come? Attraverso le passioni disordinate, dicono i moralisti. Dice San Paolo, il desiderio dei soldi è la causa di tutti i mali. No, è vero, è quello che muove in fondo, ed è una logica del demonio questa. Ecco, io credo che, ecco, Dio guidi la storia nonostante gli uomini, e lo dico con la consapevolezza che nella storia prevale, lo vediamo, il male.
Qualcuno che vuole intervenire?
Facciamo fare un po' di strada.
Una doppia domanda. La prima, è vero tutto quello che hai detto, ma continuo a non capire questa forma di ingiustizia così profonda che colpisce l'uomo, soprattutto l'innocente. Hai fatto l'esempio di Hiroshima, io ti faccio l'esempio del D-Day. In 3 ore 160.000 uomini si sono buttati sulle coste della Normandia e in 3 ore ne sono rimasti morti più di 10.000. Ora, questa gente erano contadini, erano persone che avevano la loro vita, la loro famiglia, eccetera, ma faccio 2 episodi proprio brevissimi, no? Proprio così, circoscritti nella storia della guerra, per non parlare poi dei lager, no? Ora io dico, questa qui è una forma di ingiustizia talmente profonda che l'uomo comunque fa fatica anche nella fede ad accettare un Dio che consente queste cose. Primo. Seconda cosa, nell'ottica della fede, nell'ottica del cristiano, il grande problema della legittima difesa è concepibile dalla Chiesa e dalla fede oppure no? Una considerazione sua personale molto esplicita, chiara e diretta.
Dunque, la prima risposta, la prima domanda che ha fatto è questo, la storia, ecco, gli esempi che ha fatto lei, ma ce ne sono infiniti, poi chi ci va di mezzo nella guerra sono gli innocenti, no? Vediamo anche le immagini, ecco, a volte sono finte addirittura, anche adesso siamo arrivati a questo, sono immagini finte per farci vedere una cosa per l'altra, sempre a scopo propagandistico, politico, e questo è orribile. Ecco, il dolore innocente, il male che colpisce gli innocenti, come il male in generale, è un mistero, il mistero dell'iniquità, che per noi credenti non è spiegato, ma è incarnato dal Cristo in croce. Cioè io credo che la spiegazione del male non ci sia, non c'è una spiegazione male innocente. Gesù Cristo il male l'ha preso su di sé, morendo sulla croce. Quindi anche tutta l'iniquità della storia, perché la storia è male, crudele, iniquo, iniquità, no? Il male innocente provocato dall'uomo. Poi questo tocca anche il regno animale, questo è un altro discorso, però che tocca anche la nostra sensibilità, credo. Ma comunque, tornando, ecco, la risposta di questo male, Cristo non l'ha detto. Non ha detto perché. Lo capiremo all'altro mondo. Però l'ha preso su di sé. Io come credente, come cristiano, posso dire, non so dare la risposta del male innocente. So che Cristo l'ha preso su di sé, perché Cristo sulla croce, nella sua agonia, ha portato fisicamente su di sé, soltanto moralmente, e qui il male, il peccato dell'uomo, cioè l'iniquità, gli effetti del male. Quindi tutto quello che è male, Dio l'ha preso su di sé, Gesù Cristo l'ha preso su di sé sulla croce, in questa sua agonia. E questa è la prima risposta. E se non ci fosse questa visione di fede, la storia sarebbe assurda, la vita sarebbe assurda e non avrebbe senso. Infatti il pensatore ateo che si fa questa domanda è portato, i pensatori atei che si sono fatti questa domanda, la risposta è l'assurdo, cioè assurdo, è inconcepibile per l'ateo, perché non è possibile che le cose non abbiano un senso. E l'ateo e il credente, se non lo legge attraverso questa categoria della croce di Cristo, rimane perplesso, come siamo perplessi noi. Circa la seconda domanda, rispondo liberamente, tanto sono registrato in diretta col Sant'Uffizio, devo dire che nella storia San Tommaso d'Aquino scrive un opuscolo sulla guerra giusta, cioè se esiste una guerra giusta, e San Tommaso d'Aquino dice sì, però cioè, ci sono delle, cioè la difesa è normale, cioè ci deve essere, cioè per San Tommaso è un dovere morale grave quello di difendere la propria vita e la vita di chi è messo in pericolo. Per far questo io devo avere una risposta che sia proporzionata. Ecco, io di guerre che hanno avuto una risposta proporzionata non ne ho viste, quindi io non credo che ci siano, questa è la visione di un parroco di campagna un po' rimbambito, non c'è bisogno di star lì a crederci troppo, però se vuoi sapere la mia risposta è questa. Cioè, ecco, la dottrina cristiana, San Tommaso spende una questio per dire, allora esiste, però dà dei limiti ben precisi, limiti di proporzione nella risposta. Ecco, però questo limite, parlo della guerra, non della difesa personale, altro discorso, nell'ambito della guerra quanto la proporzionalità viene rispettata. Anche nelle vicende più recenti, nato o non nato, io ho tanti dubbi. Cioè, è una risposta che si riversa, è proporzionata? Non è vero. Se dobbiamo fare politica, parliamo della guerra in Serbia, qui ha partecipato anche l'Italia con il signor D'Alema, eccetera. È stata proporzionata? Non mi sembra. Perché ha creato dei danni enormi. Hanno ammazzato un sacco, volutamente, non mi vengono a dire balle, se tu colpisci una centrale elettrica, tutti quelli che sono in ospedale crepano. Quindi io credo che sono tutte palle queste, che c'è interventi umanitari non esistono, sono tutte balle, sono perché poi prevale un'altra logica, che è la logica della vendetta, è la logica della distruzione, che ha sempre poi una ricostruzione da fare. Quindi tu lo fai per poi. Quindi io credo, quindi ci dovrebbe essere un dovere di intervento. Cioè in Siria la Turchia sta ammazzando i curdi. Ci dovrebbe essere una risposta, che non c'è, perché sono stati quelli che dovrebbero difendere, dovrebbero, e nessuno dice una parola. Neanche quelli che parlano della Costituzione italiana, nessuno dice una parola. Dovrebbe esserci una risposta per difendere i curdi, perché poi questi attacchi hanno il carattere del genocidio, cioè tendono a colpire in maniera indiscriminata la popolazione civile, evidentemente, o sbaglio. Però non c'è nessuno si muove. Probabilmente se ci fosse stato il petrolio o ai turchi era più comodo, allora tutti andavano addosso. La guerra in Siria è l'esempio di quanto c'è di marcio anche nelle cose internazionali. Ma questo è sempre successo. Già Tacito scriveva, i romani che amano pace, il deserto che provocano andando a pacificare i popoli, li ammazzano tutti, non c'è più nessuno, questa si chiama la pace, lo diceva Tacito. Basta, non parlo più, se no mi arrestano.
No.
Fatemi parlare d'altro.
No, c'è qualcuno che vuole dire,
Ringo?
Si sente, sì. Allora, così dico genericamente che la storia la scrivono quelli che vincono, per cui quello che noi giudichi sulla storia, che leggiamo anche sui libri, sono fatte da quelli che vogliono mantenere un certo giudizio. Pensiamo, noi che siamo italiani, a tutta la io direi le bugie del Risorgimento. Cos'è stato? Si sente?
Sì, si sente.
Sì. Però ecco, questo dico così in generale. Ma anche sull'Europa, chi ha vinto la guerra detiene il potere politico, anche se non ha un soldo, però il potere politico che è più forte di quelli che sono molto più ricchi, di quali avendo perso la guerra. Per dire, la Germania non può uscire dai confini con un soldato, quindi loro hanno perso la guerra e assolutamente non possono uscire. Però, la storia la scrivono quelli che vincono, ma non è questo che mi interessa. Da quello che ha detto, mi interessa approfondire come Dio, noi lo vediamo, diciamo, nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, è presente nella storia. Oggi come è presente nella storia Gesù è presente nella Chiesa, e la Chiesa noi veicoliamo siamo degli uomini, la nostra umanità veicola il divino al di là di quello che è la nostra umanità. E attraverso di noi il Signore è presente. Questo è un modo, una chiave, no, questo è il concetto di Don Giussani. Questo modo di pensare che questa compagnia che Gesù è partito da 12 ed ha continuato fino ad oggi e continuerà, che è la Chiesa, veicola nell'umanità la divinità, il divino, al di là di quello che sono le capacità nostre umane. E questo mi permette di, questo concetto che mi porta a guardare e a trattare un altro come cristiano, quindi disposto a tutti i pensieri, se io guardo un altro come veicolo del divino, se io guardo un altro cristiano, i cristiani si guardano come quelle persone che veicolano, fanno passare il divino al di là della loro attenzione e delle loro capacità, raddrizza tante cose. Mi sono accorto anche in condominio, guardandoci diversamente, quante non dico liti in meno, ma quanto più è piacevole stare insieme.
No, rispondo all'osservazione, Dio agisce nella libertà dell'uomo, e quindi lasciando all'uomo la libertà. E poi mi viene anche una battuta, si dice che quando Dio vuol castigare un popolo non gli manda i pastori di cui hanno bisogno, ma i pastori che meritano, che merita il popolo, meritiamo noi, per dire come poi anche la storia della Chiesa, nella storia, ecco, Dio agisce anche in questo modo, mi fa ridere, ma in fondo è anche vero.
Sì. Allora, no, c'è ancora qualcuno che vuole parlare? Ancora?
Andiamo più a dormire, vengo qui.
Sarò sintetico. Ogni tanto quando sento queste discussioni, a me passa per la mente un proverbio, mi piacciono molti proverbi. C'è un proverbio che dice che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Io ho il dubbio che questa sera abbiamo parlato di tanti alberi che sono caduti, ma non di foreste che crescono, ovvero abbiamo citato la bomba atomica, però non abbiamo citato l'energia. Abbiamo citato gli dèi, ma non abbiamo citato le milioni di persone che comunque fanno del bene, però lo fanno in silenzio. Cioè io sono convinto che, per carità, il male c'è, ma probabilmente il 90% delle persone che vivono in silenzio possono fare del bene, ecco.
Sì, no, sicuramente, però come diceva lei, ecco, il male ha una forza molto più grossa, più evidente rispetto al bene, ed è poi quella che purtroppo fa la storia, e noi abbiamo questa percezione che ci porta la percezione del male che dice. Tutto il discorso abbiamo detto, noi abbiamo questa percezione del male che è più forte del bene. Io credo di no, però abbiamo proprio questa percezione per il motivo che dice lei, perché fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Noi abbiamo questa percezione, per quello che appunto abbiamo detto, ecco, abbiamo l'impressione che il mondo che domanda che ha detto Ringo, ma dov'è Dio in questo, se vediamo che tutto va? Noi abbiamo questa percezione che è proprio, che ha come scopo quello di scoraggiare l'uomo, cioè noi ci scoraggia. Infatti la conclusione è una conclusione di scoraggiamento, se noi leggiamo soltanto da un punto di vista umano è lo scoraggiamento, ma non ne vale la pena. Ecco che Leopardi dice, da non credente, dice, ma no, allora è la guerra dei vili contro i generosi, perché allora questi vili qui, che i generosi, quelli che sono, come dire, sopraffatti, ecco, dal male.
E comunque, nonostante tutto, sono convinto fino in fondo che esista più bene che male, certo. Altrimenti Gesù Cristo fa lì.
Cioè,
Sarebbe interessante tessere veramente un elogio agli anonimi, quello che dicevo io adesso. Sono convintissimo che ci sia più bene che male. Che il male faccia più casino, come dicevi tu, il bene va. Il male finisce male, il bene sale eterno. Con questo chiudiamo.
Grazie.
Padre nostro.